Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Shock a Roma per la morte di Antonio Catricalà, ex garante per la privacy, si sarebbe suicidato, la procura apre un fascicolo. Atanasio e Iacovacci morti in un vile agguato, così il ministro degli esteri Luigi Di Maio alla Camera, l'Italia chiede un'indagine alle Nazioni Unite. Vaccini AstraZeneca verso la fornitura di 20 milioni di dosi all'Italia nel secondo trimestre, pari a un taglio di circa il 40%. La Procura di Milano chiude le indagini sui riders notificati alle aziende i verbali per l'assunzione come par subordinati di 60.000 fattorini. Calcio Champions League stasera tocca all'Atalanta nell'andata degli ottavi di finale, ospite il Real Madrid. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura la notizia della morte dell'ex garante per la privacy, era stato anche sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà, 69 anni, attualmente presidente di Aeroporti di Roma. È stato trovato morto nel suo appartamento, si tratterebbe di un suicidio, ma la procura ha aperto un fascicolo, sentiamo.
È stata la moglie a ritrovare il corpo senza vita di Antonio Catricalà, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante dell'antitrust. Si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola questa mattina nella sua abitazione di Roma, nel quartiere Parioli. La moglie era in casa al momento dello sparo. Sul posto è presente la polizia e la scientifica, e la procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine. 69 anni compiuti lo scorso 7 febbraio, Catricalà ha ricoperto l'incarico di presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato per 6 anni, dal 2005 al 2011. Nel suo lungo curriculum ha anche una duplice esperienza come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con l'esecutivo guidato da Mario Monti, dal 2011 al 2013. Dal 2001 al 2005, quando capo del governo era Silvio Berlusconi, è stato anche segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri. Sposato e con 2 figlie, Catricalà dal 2017 era anche presidente di ADR, la società che gestisce l'aeroporto di Fiumicino, ed è stato viceministro dello sviluppo economico durante il governo Letta. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Il sacrificio di Atanasio Iacovacci illumina la vita di molti diplomatici e militari che silenziosamente compiono il proprio dovere per difendere l'Italia e i nostri valori in paesi lontani. Così oggi il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha reso omaggio a queste figure riferendo alla Camera sull'attentato in Congo, dove attualmente si trovano i ROS per verifiche e indagini.
Sulla morte di Luca Atanasio e Vittorio Iacovacci ci aspettiamo risposte chiare, a dirlo il ministro degli esteri Di Maio, che nella sua informativa alle Camere stamattina ha fatto il punto delle indagini sull'agguato nel quale hanno perso la vita il diplomatico e il carabiniere della sua scorta uccisi in Congo durante un tentativo di sequestro. Il convoglio umanitario su cui viaggiavano era sotto la responsabilità del Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, ha sottolineato il titolare della Farnesina.
Per questa ragione ho immediatamente chiesto al PAM, a Roma e alle Nazioni Unite, interessando direttamente il segretario generale Guterres, di fornire un rapporto dettagliato sull'attacco al convoglio del Programma Alimentare Mondiale.
Le salme di Atanasio e Iacovacci sono state rimpatriate ieri sera al Policlinico Gemelli di Roma. Oggi verranno eseguite le autopsie. I funerali di Stato si terranno invece domattina nella Basilica Romana di Santa Maria degli Angeli. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Oggi pomeriggio alle 17 in Parlamento le comunicazioni del Ministro della Salute Speranza sulle nuove misure per il contrasto al Covid, con le varianti che stanno accelerando la diffusione del virus anche in Italia. Il Presidente del Consiglio Draghi pensa a un decreto e intanto il Governo cerca la quadratura politica tra aperturisti e rigoristi.
Sarà il ministro Speranza a riferire oggi in Parlamento sulle nuove misure per il contrasto al coronavirus. Se alcuni governatori e il leader della Lega Salvini chiedono di riaprire dove si può alcune attività, il CTS, a cui è stato chiesto un parere, invita alla prudenza a causa della forte diffusione delle varianti del virus, che secondo alcune stime a marzo saranno prevalenti. Si teme infatti una terza ondata, specialmente in Lombardia. dove nella provincia di Brescia e in alcuni comuni confinanti di quella di Bergamo è scattata la fascia arancione rinforzata, così come nel Cremonese e in alcuni comuni dell'Emilia-Romagna. Situazione difficile in Molise. Il presidente della regione Donato Toma ha fatto sapere che chiederà l'intervento dell'esercito per l'attivazione in emergenza di almeno 10 posti letto di terapia intensiva presso vari ospedali. In questo quadro si allontana la possibilità con il nuovo DPCM di allentare alcune misure come quelle per le palestre e le piscine. Per quanto riguarda cinema e teatri, poi, oggi il ministro Franceschini incontrerà il CTS e proverà a fissare un calendario per le riaperture. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto sul fronte vaccini, oggi AstraZeneca ha chiarito l'entità del ridimensionamento delle forniture annunciato nelle ultime ore. L'azienda, fa sapere, lavora per produrre e fornire all'Italia 20 milioni di dosi nel secondo trimestre. Sentiamo.
I tagli alle forniture preoccupano l'Europa, ma in Italia la quasi totalità dei vaccini AstraZeneca finora consegnati sono ancora fermi nei frigoriferi delle regioni. Consegnate 1,048 milioni di dosi, somministrate solo 147.000, il 14%. In alcune regioni la campagna è ancora a zero: Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Trento, Piemonte e Umbria. AstraZeneca annuncia oggi che comunque a marzo le dosi consegnate all'Italia saliranno a 5 milioni e altri 20 milioni arriveranno nel secondo trimestre, in linea con le previsioni. Ma l'Italia riuscirà a utilizzarle? Le regioni spiegano che la campagna AstraZeneca, rivolta a personale delle scuole, forze dell'ordine e altre categorie esposte, è in ritardo soprattutto per l'indicazione dell'AIFA di limitare il vaccino sotto i 55 anni, indicazione ieri cambiata, ora è fino a 65 anni. Questo, dice l'epidemiologo Piervigilo Palco, assessore in Puglia, darà chiarezza e ci consentirà di partire a regime e recuperare velocemente il tempo perduto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E adesso la cronaca. Oggi, oltre 60.000 lavoratori di società del delivery, da Uber Eats, Glovo, Just Eat e Deliveroo, dovranno essere assunti dalle aziende come lavoratori coordinati e continuativi. Lo ha detto oggi il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, nella conferenza stampa indetta per fare il punto sulla prima fase delle indagini milanesi sui riders. La procura, ha detto Greco, avrebbe già notificato alle aziende i verbali per procedere a quel tipo di inquadramento contrattuale. Intanto la richiesta dei sindacati arriva al governo: prorogare il blocco dei licenziamenti in vista della riforma degli ammortizzatori sociali. Così il segretario della CGIL Landini. Crisi all'Italia invece il vertice venerdì tra i ministri dello sviluppo economico e dei trasporti per fare il punto. Abbiamo il servizio? No, il servizio non l'abbiamo, allora andiamo avanti con le altre notizie. Nel 2020 si interrompe il trend di crescita delle imprese femminili, le più colpite dalla pandemia. Sentiamo perché.
Nel 2020, a causa della crisi legata al Covid, le imprese individuali hanno registrato un calo del fatturato intorno al 24%, a soffrire di più quelle femminili, che rappresentano la maggioranza. Durante il lockdown di marzo-aprile, quasi il 40% ha dovuto chiudere, contro il 28% di quelle non femminili, e la metà ha registrato una flessione dei ricavi tra il 20% e il 50%. È la fotografia che emerge dall'osservatorio Piccole Imprese Italiane di Credimi & Explora, su un campione di 1200 aziende con fatturato fino a 10 milioni, la curatrice Maria Grazia Andali.
Sono le aziende che hanno avuto un impatto maggiore, soprattutto dai vari lockdown, perché si trovano ad operare in quei comparti produttivi che hanno avuto più restrizioni. Penso per esempio al mondo dell'estetica, quindi dei servizi alla persona, ma anche al mondo del commercio, l'abbigliamento, commercio al dettaglio.
Nonostante nel 2020 si sia interrotto il trend di crescita costante partito nel 2014, le imprese femminili si sono reinventate e il 70% nel 2021 è pronto a puntare sul digitale oltre al green. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora, come annunciato, sentiamo il servizio sulla richiesta che arriva dal sindacato CGIL di prorogare il blocco dei licenziamenti e sulle crisi aperte, a cominciare dall'Italia.
Vista l'emergenza Covid, è necessario prorogare il blocco dei licenziamenti in scadenza al 31 marzo per gestire il passaggio verso la riforma degli ammortizzatori sociali. A ribadirlo è il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Per noi il tema è centrale, dice a 24 Mattino, e la proposta la deve fare il governo.
È necessario che contemporaneamente si incentivino tutta una serie di strumenti che possono essere utilizzati dalle imprese per gestire anche situazioni che possono essere delicate, senza che questo porti a licenziamenti.
Landini chiede anche di affrontare senza più rinvii la crisi di Alitalia. Come già successo a dicembre e gennaio, i lavoratori della compagnia aerea riceveranno gli stipendi di febbraio in ritardo. Sul dossier Alitalia, venerdì è in programma un vertice tra i ministeri dello sviluppo economico, dei trasporti e dell'economia per fare il punto. I sindacati, dice il segretario generale della FIT CISL, Salvatore Pellecchia, si aspettano che il tema del trasporto aereo venga affrontato in maniera prioritaria.
Il trasporto aereo per il nostro paese, che è un paese a prevalente vocazione turistica, è fondamentale anche per contribuire al rilancio dell'economia nazionale.
Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sport calcio per la Champions League, stasera tocca all'Atalanta nella gara di andata degli ottavi di finale ospitare il Real Madrid. Ne parleremo nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso invece vi raccontiamo cosa è accaduto ieri al campione di golf Tiger Woods in California.
Tiger Woods è sveglio, è reattivo ed è in ripresa. A farlo sapere la Tiger Woods Foundation tramite i suoi profili social ufficiali dopo il grave incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto ieri mattina l'ex numero uno del golf mondiale nei pressi di Los Angeles. Trasportato d'urgenza in ospedale, Tiger Woods è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico alla gamba destra, dove ha riportato varie fratture che sono state stabilizzate anche se le conseguenze sono rilevanti. Il campione del golf era alla guida del suo SUV quando ha perso il controllo del veicolo. Indossava la cintura di sicurezza e questo probabilmente gli ha salvato la vita. È stato molto fortunato a sopravvivere, ha detto lo sceriffo della contea di Los Angeles Villanueva, il quale ha anche confermato che nell'impatto non sono state coinvolte altre vetture e che a bordo del veicolo c'era solo Tiger Woods. Era lucido e calmo, non sembrava in stato di shock né pareva essere sotto l'effetto di alcol o droghe, ha spiegato ancora lo sceriffo. Sembra però che il golfista stesse viaggiando ad una velocità elevata. Il mondo dello sport si stringerà attorno a Tiger Woods. Mai dare per finito Tiger, ha twittato Barack Obama, che lo definisce il più grande di tutti i tempi del golf. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 13 minuti, siamo al primo break di oggi per Effetto Giorno, torniamo subito dopo con tutte le altre notizie. Ripartiremo dal Molise, che chiede l'intervento e il sostegno dell'esercito per allestire posti in terapia intensiva negli ospedali della regione. Poi vi racconteremo anche di San Marino, che proprio in queste ore ha ricevuto le prime dosi del vaccino Sputnik, il vaccino russo con cui inizierà la campagna di vaccinazione. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Shock a Roma per la morte di Antonio Catricalà, ex garante per la privacy, si sarebbe suicidato. La procura apre un fascicolo. Attanasio e Iacovacci morti in un vile agguato. Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio alla Camera dice l'Italia chiede un'indagine alle Nazioni Unite. Vaccini AstraZeneca verso la fornitura di 20 milioni di dosi all'Italia nel secondo trimestre. Oggi pomeriggio alle 17 il ministro della Salute Speranza in Parlamento riferisce sull'emergenza. Il Molise intanto chiede il sostegno dell'esercito per allestire posti in terapia intensiva. Eccoci qua alle 13 e 16 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, l'ultimo titolo delle notizie di oggi riguarda l'intervento del Ministro della Salute e Speranza questo pomeriggio al Parlamento sulle misure anti-Covid. Sapremo forse qualche cosa in più, qualche cosa anche di concreto finalmente sulla linea del governo Draghi sulla emergenza Covid, perché per ora è mancato un po' una parola circa la linea che il governo seguirà. Si va dal riapriamo i ristoranti, come chiede Salvini della Lega, ma come dice anche il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, ad altre indicazioni opposte, cioè fare lockdown locali, chiusure locali, zone rosse rafforzate, come è accaduto a Brescia in queste ore. Il discorso lo conosciamo ormai, insomma, a fronte della necessità di riaprire le attività economiche, soprattutto a mano che si vaccina, c'è la questione che stanno registrando tassi di crescita dei contagi legati alle nuove varianti, anche saturazioni preoccupanti di posti in terapia intensiva negli ospedali. Tanto è che il Molise, e io saluto il presidente della regione Molise, Donato Toma, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Tanto che, dicevamo, la notizia di oggi è che il Molise ha deciso di chiedere al Ministero della Difesa un intervento dell'esercito per fronteggiare questa emergenza, in particolare, se abbiamo capito bene, per poter agevolare l'attivazione di una decina di posti letto in terapia intensiva negli ospedali della regione. Una richiesta che è arrivata, Toma, dalla minoranza in consiglio regionale, ma che poi lei ha fatto sua. Sembra che questa concordia, e la prima domanda che le faccio è questa, sia derivata dalla nota questione della sanità molisana, cioè del commissariamento, no? Che c'è da quanti anni? Facciamo un piccolo passo indietro. Il commissariamento della
circa
regione.
12 anni che la regione Molise ha un commissario ad acta per la sanità.
Quindi in qualche modo attualmente le autorità politiche sono tagliate fuori dalla gestione della sanità, però c'è stato un cambio con il governo Conte, perché dopo anni di commissariamento che faceva capo al presidente della regione, lei per la prima volta adesso non è di fatto un commissario, cioè c'è un altro commissario esterno.
Sì, esatto, ecco, chi mi ha preceduto era commissario e presidente, poteva decidere in autonomia. Oggi chi decide in autonomia è il commissario insieme al subcommissario. La politica è stata, sono stati ridotti i poteri di programmazione sulla sanità, anzi annullati, direi.
Ecco, ma la situazione, le chiedo, è in via di peggioramento nella sua regione? È abbastanza grave per quanto riguarda il rischio che si stiano saturando i posti in terapia intensiva? Poi arriviamo alla richiesta che avete fatto all'esercito.
I posti in terapia intensiva sono il 30% stabilito dalle regole ministeriali, sono già saturi, nel senso che ogni volta che superiamo il 30% dei posti disponibili dobbiamo attivare per l'esupero di quei posti la cosiddetta CROSS, la centrale unica di committenza, e trasferire i pazienti in esupero in altre regioni, in terapia intensiva di altre regioni.
Ecco, però glielo devo chiedere, Toma, anche se lei ha un commissario, no? I famosi investimenti annunciati dai vari decreti del 2020 del ministro Speranza, poi riconfermato, no? Per aiutare le regioni a aumentare i posti letto in terapia intensiva, sono arrivati, non sono arrivati, non sono stati spesi? Che è successo?
No, io le rispondo perché poi al tavolo della conferenza delle regioni ci sono io, non c'è mai il commissario. Quindi seguo tutte le vicende, anche se non posso agire in autonomia. E i soldi sono arrivati, sono nella disponibilità del commissario, che ha fatto un piano ospedaliero per aumentare di 14 posti di terapia intensiva quelli che già abbiamo. Il piano, però, l'attuazione del piano è rimessa al commissario straordinario per l'emergenza Covid, il dottor Arcuri, e il commissariato nazionale è in ritardo. Ci ha messo due mesi e mezzo per autorizzare l'ente attuatore, che è la nostra ASL, a procedere con le gare di appalto. I ritardi ci sono stati e sono ritardi attribuibili in questo caso tutti al governo.
Senta, è una situazione ovviamente difficile anche da commentare, perché qui si risale appunto a questo commissariamento regionale, che ha cambiato anche modalità quando c'è il governo, con il precedente governo Conte secondo, però le chiedo, saltando appunto queste valutazioni, anche queste polemiche, insomma la notizia è questa: voi chiedete l'intervento dell'esercito a questo punto per fare che cosa?
Allora guardi, le dico subito che questa è una mozione è una posizione politica di un organo politico che è il Consiglio regionale, che è un'assemblea legislativa. Nella mozione il Consiglio si è espresso nell'impegnare me e chiunque abbia possibilità, se non dovessi essere io, di attivare 10 posti di terapia intensiva, la istituzione di 10 posti di terapia intensiva attraverso l'utilizzo dell'esercito. In realtà noi attiviamo già queste misure, le abbiamo già attivate attraverso la Protezione Civile Nazionale, e oltre a mandarci un ospedale da campo da 28 posti per la via intensiva e non ce le ha istituite perché non aveva la possibilità in questo momento. Ci ha selezionato anche 11 medici, oltre a 15 infermieri e ad una serie di OSS. Però io accolgo sempre di buon grado le proposte che in questo momento arrivano anche dalle opposizioni, le faccio mie e inoltrerò questa ulteriore richiesta, adesso la sto per inoltrare anche al governo.
Senta Toma, l'ultima cosa ne pensa del dibattito che c'è in questi giorni? Io l'ho detto in apertura, oggi parlerà Speranza, forse sapremo qualche cosa di più sulla linea che terrà il governo, no? Però per ora si va da riaprire i ristoranti, come chiede il leader della Lega Salvini, a invece ipotizzare lockdown locali o anche più estesi per questa questione delle varianti. Se fosse per lei, che cosa farebbe?
Allora le dico subito qual è in questo momento la linea che assumo io attraverso l'unità di crisi, ed è quella di fare dei lockdown mirati, più circoscritti rispetto alle regioni, perché le variabili devono essere circoscritte. Sono favorevole all'apertura dei ristoranti anche la sera, perché abbiamo sperimentato che i ristoranti non sono portatori di contagio, sono gli assembramenti fuori ad altri locali che portano i contagi, quindi non è utile ai fini della limitazione del contagio, secondo il mio punto di vista, non è utile non far lavorare i ristoratori la sera.
Le chiedo un'ultimissima cosa, Toma, a questo proposito, siamo in grado di fare però i controlli necessari per, mettiamo il caso di riaprire i ristoranti, con le dovute misure di distanziamento eccetera eccetera, si dice sempre sì, basta fare i controlli e se qualcuno sgarra paga. Ci sono le forze in campo per fare i controlli, per esempio nella sua regione, controlli capillari?
Allora, le dico subito, se aprono i ristoranti i controlli si possono fare, sono capillari, perché i ristoratori hanno una modalità di esercizio tale che il cliente non fa assembramenti, è naturale non fare gli assembramenti, ma sedersi al proprio posto col distanziamento. Il problema degli assembramenti è fuori dai locali serali, notturni, dai bar, e lì ci vuole un controllo serrato che non sempre viene effettuato per mancanza di uomini.
Grazie Toma, grazie Donato Toma, presidente della regione Molise. Allora è con noi Luca Beccari, che è segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica di San Marino, in pratica il ministro degli esteri. Beccari, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei.
Allora parliamo di questo, no? Di questa notizia che si è diffusa in questi giorni. La piccola Repubblica di San Marino ha deciso di utilizzare il vaccino russo Sputnik e proprio in queste ore sta arrivando il carico dei vaccini, inizierà la campagna di vaccinazione. Intanto le chiedo, è arrivato il carico? Sta arrivando?
No, è arrivato ieri, sono state consegnate fisicamente alla nostra struttura sanitaria proprio ieri.
Ecco, se abbiamo capito bene, questo è accaduto perché San Marino è rimasta, diciamo così, esclusa in qualche modo dall'accordo che aveva con l'Italia per la fornitura delle dosi. A quel punto avete pensato di rifornirvi diversamente. Così che è andata?
Non proprio così, diciamo che San Marino, in quanto stato terzo rispetto all'Unione Europea, non può partecipare al meccanismo unico di approvvigionamento che è stato approntato dall'Unione Europea. In ragione di questo abbiamo individuato in sinergia con le autorità italiane, in particolare con il Ministero della Salute, con la Farnesina, un percorso di approvvigionamento per il tramite dell'Italia, che ha però richiesto una serie di formalità e di adempimenti che hanno allungato molto i tempi rispetto a quella che è stata la firma dell'accordo tra San Marino e Italia dell'11 gennaio ultimo scorso.
Cioè di fatto non avevate ricevuto ancora dosi, se ho capito bene, questo è il punto di partenza.
Esatto, questo ci ha lasciato, diciamo, di fatto in una situazione di impossibilità di iniziare la nostra campagna vaccinale dopo che in Europa è iniziata da ormai 2 mesi. E questo ovviamente per noi rappresentava un grande fattore di rischio, ci ha portato a ricercare altre soluzioni sul mercato e le buone referenze scientifiche relative allo Sputnik e ovviamente anche la la disponibilità di questo prodotto ci hanno insomma indotto a acquistarne una parte per poter integrare le scorte e avviare comunque la
vaccinazione.
La nostra campagna.
Senta Beccari, quali autorizzazioni ha ricevuto il vaccino Sputnik? Perché lei parlava di insomma, ci sono state pubblicazioni che parlano di un vaccino molto efficace, recentemente pubblicazioni di riviste scientifiche, però dal punto di vista delle autorizzazioni voi diciamo su chi fate affidamento da questo punto di vista?
Allora, San Marino, non essendo diciamo anche qui membro dell'Unione Europea, non ha gli stessi meccanismi europei per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci, però certo. Noi di solito utilizziamo farmaci che ovviamente devono essere approvati da un ente certificatore e nella stragrande maggioranza dei casi sono l'EMA oppure l'FDA americano, l'AIFA eccetera.
E in questo caso per lo Sputnik?
In questo caso abbiamo stato in coerenza con quello che accade in questo periodo, sì, di pandemia da Covid, abbiamo utilizzato, diciamo, abbiamo adottato un provvedimento ad hoc come governo di autorizzazione all'importazione e all'utilizzo e in ragione dello stato emergenziale, e al pari di quello che insomma viene fatto per poi del resto da anche altri stati per l'utilizzo dei vaccini, in quanto poi lo Sputnik insomma non siamo l'unico stato che lo utilizzerà, ma siamo ormai diventati il 30° al mondo.
Quindi, ma ecco, ma le chiedo, ci sono delle autorità di qualche paese diciamo di autorizzazione all'utilizzo di farmaci, l'equivalente dell'EMA per la Russia o della Food and Drug Administration americana, che hanno certificato questo vaccino, o vi basate solo sulle pubblicazioni scientifiche, l'ultima era sull'Lancet?
Il vaccino è autorizzato dall'autorità competente russa,
in Russia,
ovviamente.
Okay.
Esatto, e poi noi ovviamente abbiamo degli organismi nell'ambito del nostro sistema sanitario che hanno fatto tutte le valutazioni tecnico-scientifiche e che, ancorché non sono enti certificatori, hanno comunque poi fornito il parere necessario per noi per adottare i provvedimenti.
Chiaro, chiaro. Senta, l'ultima cosa che le chiedo è questa: dal punto di vista della gestione questo vaccino è complicato, va mantenuto a temperature di un certo tipo, quante dosi vanno date allo Sputnik per esempio?
Allora, anche questo è un vaccino che va in due dosi, sì, come praticamente quasi tutti, e la temperatura di conservazione, se non vado errato, è più bassa rispetto ad altri, quindi diciamo va sotto lo zero, ma non a temperature particolarmente elevate sotto zero, e quindi diciamo mi sembra intorno ai 10 gradi, 8 gradi sotto, sì, zero. E quindi insomma adesso noi abbiamo acquistato un quantitativo che rappresenta solo più o meno un 17-18% del nostro fabbisogno, quindi non sarà la nostra
unica fonte.
Siamo convinti che adesso arriveranno anche quelli per il tramite del canale italiano nel giro di pochi giorni, e speriamo insomma, e un po' come tutti gli stati, avremo una gamma di vaccini diversa per poter poi insomma fare la nostra campagna.
Senta, l'ultima cosa davvero, avete acquistato direttamente tramite autorità russe o tramite intermediari?
No, abbiamo acquistato direttamente dal fondo sovrano russo, che è l'unico diciamo ente autorizzato alla distribuzione del vaccino, quindi siamo andati direttamente alla fonte e non abbiamo avuto tramitazioni di alcun genere.
Chiarissimo. Grazie Luca Beccari, grazie per essere stato con noi, buona giornata. E allora, alle 13:31 minuti, siamo quasi alla pausa, torniamo subito dopo, 349-238-6666 se volete commentare le notizie di oggi, compresa quella dell'utilizzo da parte di San Marino del vaccino Sputnik. Faremo un punto con il collega del Sole 24 Ore, Marzio Bartoloni, proprio sulla vaccinazione, dal ridimensionamento delle forniture di AstraZeneca alla possibilità di produrre in Italia, fino all'andamento dei piani di vaccinazione regionali con i ritardi che si stanno accumulando negli ultimi giorni. A tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, saltiamo i titoli di oggi e andiamo subito in diretta con Speranza che sta parlando al Senato. Sentiamo.
Per tutelare la sicurezza individuale e collettiva e i provvedimenti adottati. Questo risultato lo raggiungiamo in modo tanto più efficace quanto più siamo in grado insieme di trasmettere un messaggio di forte coesione e condivisione delle decisioni assunte. Com'è del tutto evidente, infatti, le polemiche disorientano cittadini sempre più stanchi per la lunga crisi, preoccupati ed incerti per il loro futuro, perché colpiti dalle conseguenze sociali ed economiche della pandemia. Io credo che insieme all'unità e alla responsabilità sia indispensabile dire sempre la verità al Paese sull'andamento della pandemia che ha colpito senza alcuna distinzione tutti i cittadini. Onorevoli colleghi, la prima indicazione che per il vostro tramite voglio rivolgere al Paese è riconfermare un messaggio di fiducia. Argineremo il virus grazie alla scienza e grazie al lavoro quotidiano del nostro personale sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare per il lavoro instancabile che svolge ogni giorno.
Allora, questo è di fatto il primo intervento del ministro Speranza, il primo intervento ufficiale del governo con questa dichiarazione da quando il governo è cambiato. C'era un po' di attesa. Vedremo se uscirà qualche dichiarazione, adesso non riusciamo a farvelo ascoltare tutto. Del resto, insomma, la prima indicazione che arriva da Speranza, sì, va bene, la fiducia, è importante ribadire la fiducia sul fatto che usciremo da questa situazione. Vorremmo sapere come dal governo, no? Devo dire che c'è un po' di attesa su questo, perché si va da, l'ho già detto prima, riapriamo i ristoranti a chiudiamo, facciamo dei lockdown locali o generali, perché le varianti preoccupano, ci sono gli ospedali pieni. Abbiamo sentito poco fa il Molise che ha chiesto l'intervento dell'esercito proprio per allestire posti letto in terapia intensiva. Adesso andrei con il punto di Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, oggi dedicato a temi economici.
Il punto di Alberto Rioli.
I mercati, si sa, sono cinici, ma guardano lontano e forse è bene seguire ciò che stanno elaborando in queste ore. Innanzitutto pensano al dopo pandemia, perché presto o tardi le campagne vaccinali daranno buoni risultati e il Covid sarà un brutto ricordo. Fa parte della visione vitalista dei mercati e del loro obbligo di declinarsi al tempo del futuro, che è poi il tempo proprio della finanza, perché conoscere il futuro o indovinarlo è da sempre il segno del potere, oltre che naturalmente del guadagno. Ma soprattutto i mercati pensano al dopo pandemia guardando a un dato, quello dell'inflazione, di cui quasi ci eravamo dimenticati. Se sale l'inflazione significa che le banche centrali dovranno ridurre l'inondazione di liquidità, il metadone monetario, e se ciò non bastasse dovranno anche aumentare i tassi. Lagarde e Powell per la BCE e la Fed hanno già agito con le parole per disinnescare queste aspettative, ma il dato europeo segna un balzo in controtendenza e non sembra tutto legato ai capricci del prezzo del petrolio. Per l'Italia il rischio quindi potrebbe essere doppio: il rialzo del costo del debito pubblico, quindi per lo Stato, e una stretta sul credito per un'economia reale che cerca disperatamente risorse per ripartire.
Forte la circolazione del virus e perché si fanno strada varianti con un tasso di contagiosità elevato e resta purtroppo molto alto il numero delle vittime. Dire la verità al Paese è un obbligo che tutti dobbiamo avvertire molto forte, anche quando queste verità sono scomode.
Marzio Bortoloni, collega del Sole 24 Ore, esperto di temi sanitari. Ciao, ben ritrovato.
Ciao Marzio.
Sì, Marzio Bortoloni, giusto, no?
Giusto.
Allora, abbiamo sentito un passaggio di Speranza, prima ha fatto riferimento alla fiducia, adesso un messaggio di verità. Vediamo poi quale indicazioni arriveranno, perché insomma, mi sembra che ci sia stata un po' di attesa su capire quale sarà la linea del governo Draghi, se cambierà o meno. Marzio, però con te volevamo provare a fare il punto sulla questione dei vaccini in particolare, perché oggi per esempio ci sono diverse notizie da commentare. Una è quella del ridimensionamento delle forniture di AstraZeneca, il vaccino su cui l'Italia puntava moltissimo, con diverse milioni di dosi attese. Ieri si parlava di un taglio più grosso, oggi l'azienda dice non siamo in grado di dire, ma forse fino a 20 milioni nel secondo trimestre. Con queste cifre che tipo di taglio sarebbe rispetto alle previsioni, Marzio?
Allora, diciamo che bisogna sempre prendere ormai con le pinze le parole di Big Pharma, quindi 20 milioni in teoria non sarebbe nel secondo trimestre sicuramente un target più basso, mi pare che quasi dimezza rispetto ai numeri originali, però 20 milioni di dosi nel secondo trimestre, se unite a Pfizer, BioNTech e a Johnson & Johnson, che dovrebbe avere via libera a metà marzo, che è un vaccino tra l'altro monodose, in teoria dovrebbero garantire il numero sufficiente per vaccinare almeno, insomma, raggiungere il target di vaccinare 30-40 milioni di italiani tra l'estate e l'autunno.
Ecco, dovrebbero bastare, tu dici, anche perché ultimamente il ritmo delle vaccinazioni in Italia, l'Italia era partita abbastanza rapidamente, stando un po', diciamo, guardando un po' i dati anche degli altri paesi. È vero che negli ultimi giorni c'è come un rallentamento, o è un'impressione, Marzio?
No, assolutamente non è un'impressione. Diciamo che è accaduta questa cosa: finché le vaccinazioni erano fatte ai sanitari dentro i quasi 300 ospedali che erano stati individuati, si procedeva a ritmo molto accelerato. Ora, diciamo, stiamo vivendo i primi assaggi della vaccinazione di massa, che passa soprattutto nella parte attuativa in mano alle regioni.
Sono più complicati.
Esatto, e il taglio delle consegne, che è un dato effettivo, reale, però non deve diventare un alibi, perché appunto, come ad esempio scrivo oggi su Sole 24 Ore, soprattutto le dosi di AstraZeneca, ma anche le altre dosi, una buona quantità rimangono nei frigoriferi. Ci sono alcune regioni che non hanno neanche avviato le somministrazioni delle dosi di AstraZeneca, anche ecco. In questo periodo sono destinate ai professori, ai docenti universitari, personale scolastico, alle forze dell'ordine.
Ecco, Marzio, a proposito di questo ti chiedo, ma è stato scelto di andare per categorie, no? Soprattutto con AstraZeneca, quindi che va per le persone che hanno meno di 65 anni, questa è l'ultima decisione dell'AIFA, del Ministero della Salute, però ancora prima di AstraZeneca, quando c'era Pfizer, noi abbiamo una categoria 20-29 anni con 360.000 vaccinati e abbiamo il paradosso che tra 70 e 79 anni abbiamo 130.000 vaccinati. Non è che con questa questione di categorie, che poi sappiamo bene, no? Forze dell'ordine, però se uno sta chiuso in un ufficio, che lo vaccini a fare, mi viene da dire? Che ci stiamo perdendo qualcosa sui più anziani?
Diciamo che quello è un po' una camicia di forza dovuta al fatto che almeno a livello tecnico-scientifico, sotto l'AIFA, il Ministero della Salute, hanno detto che alcuni vaccini sono più indicati per gli anziani e altri per appunto le categorie più giovani, quindi si è deciso di non utilizzare AstraZeneca, ora appunto è stata appena modificata, il tetto di età prima era under 55, ora fine 65 anni, mentre però per over 65 e le persone che non hanno buone condizioni di salute, diciamo, l'indicazione che è arrivata è di utilizzare i vaccini tra virgolette più efficaci, Pfizer e BioNTech, e quindi questo purtroppo in qualche modo rende paradossale questa corsa alla vaccinazione, per cui, come dicevi te, ci sono categorie di giovani che magari sono vaccinate prima degli under 80, del 75enne, che magari ne avrebbe bisogno subito.
Va bene, grazie Marzio Bartoloni, grazie di nuovo per essere stato con noi, magari nei prossimi giorni ci risentiamo dopo che ci sarà stato anche l'incontro tra Farmindustria e il ministro Giorgetti per valutare l'altra questione, quella della produzione in Italia. Un capitolo tutto ancora da aprire, è un capitolo da aprire anche quello della Champions League, lo apriamo adesso con Carlo Genta, stasera si gioca, Carlo, ciao.
Sì, purtroppo si è giocato anche ieri sera, Alessio.
E non è andata benissimo.
No, non è andata benissimo, poteva andare meglio. 4-1 del Bayern Monaco in casa della Lazio, che era sotto 4-0 dopo due minuti del secondo tempo. È vero che il Bayern
è quello che è
la squadra campione d'Europa e del mondo in carica, che sembra inavvicinabile, però decisamente poteva andare meglio. E speriamo vada molto meglio stasera l'Atalanta, che ha una notte di gala perché riceve a Bergamo il Real Madrid. Un Real Madrid con un sacco di assenze, un Atalanta che anche domenica col Napoli ha dimostrato di stare molto bene, dunque
speriamo.
Sognare non è peccato.
Incrociamo le dita.
Esatto.
Va bene, grazie Carlo, ti ritroviamo dopo il giro delle 14 con tutti i convocati, noi andiamo in pausa, l'ultima, torniamo con Giulia Crivelli tra un attimo.